Chi vuole, fratelli, legga.
Questo mese, l'angelo Gabriele, fu mandato da Dio. Dall'1:26. Poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola. E passo bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, illustrate Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, del turno di Abia. Sua moglie era discendente di Aarone e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio e osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile ed erano tutti e due in età avanzata. Mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli appareva un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria lo vide e fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrai nome Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la tua nascita, per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. L'angelo gli rispose: io sono Gabriele, che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole e si adempiranno a loro tempo. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del suo indugiare nel tempo, ma quando fu uscito non poteva parlare loro e capirono che aveva avuto una visione nel tempo ed egli faceva loro dei segni e restava muto. Quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli si andò a casa sua. Dopo questi giorni sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per 5 mesi, dicendo: quanto ho fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini.
Enrico, leggi fino al 38, per favore.
Sì, grazie. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea, chiamata a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. L'angelo, entrato da lei, disse: ti saluto, favorita della grazia, il Signore è con te. Ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai il nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: come avverrà questo, dal momento che non conosco uomo? L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata stella, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo la lasciò.
Amen.
Amen.
Aspettiamo un attimo. Come? Ah, fino alla fine. Sì, continuiamo la lettura fino magari alla fine del... Ah, ok. No, il secondo, la seconda lettura.
Giovanni.
Chi vuole leggere?
Leggo io. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, noi non sappiamo dove vai. Come dunque possiamo conoscere la via? Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi avesse conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio. E fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi, e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credetemi a motivo delle opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Anzi, ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre mio. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel mio nome, io la farò.
Amen.
Se mi amate, osservate i miei comandamenti, ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. Il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi ancora un po' di tempo. Il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, poiché io vivo, anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e che voi siete in me ed io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. Io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli disse: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Io vi lascio pace, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Avete udito che io vi ho detto: io me ne vado e tornerò a voi. Se voi mi amaste, vi rallegraste perché ho detto: io vado al Padre, poiché il Padre mio è più grande di me. E ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando verrà crediate. Non parlerò più molto con voi, perché viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me. Ma questo accade affinché il mondo conosca che io amo il Padre e che faccio come il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via da qui. Amen.
Isaia?
Isaia 9:1-6.
Você vai contar.
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è levata una luce. Tu hai accresciuto la nazione, hai aumentato la loro gioia. Essi gioiscono davanti a te come si gioisce la mietitura e come si giubila quando si vede il bottino. Poiché tu hai spezzato il giogo che gravava su di lui, il bastone sulle sue spalle e la verga di chi lo opprimeva, come nel giorno di Madian. Poiché ogni calzatura di guerriero nella mischia e ogni mantello rotolato nel sangue sarà destinato a essere arso e sarà esca del fuoco. Poiché un bambino c'è nato, un figlio ci è stato donato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile. Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine nell'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il giudizio e la giustizia, d'ora in avanti, per sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Amen.
Amen. Amen. Allora, scusate un attimo, ma avete capito? Ho avuto una difficoltà, quindi un'urgenza. Bene. Volevo dirvi, intanto ascoltate, riuscite? Sì. Volevo dirvi, avere davanti al cuore soltanto Gesù, perché qualsiasi altra cosa non vale niente, ci distrae e ci porta tanto lontani con i nostri pensieri, con i nostri programmi, ma non stiamo fermi in Dio. E quindi è importante guardare soltanto Gesù, guardare a Lui, contemplarlo fino in fondo per capire l'opera di Dio. Questo è importante. Dobbiamo capire l'opera di Dio. Quel che Lui ha veramente fatto e che nessuna mente umana avrebbe mai potuto concepire, non solo riguardo alle perfezioni della creazione, ma anche la perfezione della salvezza del Figlio di Dio. E in che modo spettacolare il Signore ha compiuto tutto questo. Ecco, affinché l'uomo di Dio possa incontrarlo, possa incontrare Dio. Ecco, e come abbiamo ripetuto in altre occasioni, possiamo dire tranquillamente che l'incarnazione, di cui abbiamo letto prima, è il modo perfetto, anche questo, che Dio ha scelto nella sua infinita intelligenza, nella quale tutte le volte che meditiamo io resto senza parole. E così ha scelto di portare a termine la redenzione. È l'unica cosa veramente che conta per l'uomo, soprattutto per il credente. Allora, è meraviglioso sapere che in quell'incarnazione, cioè quella di Cristo, si adempiono tutte le promesse fatte ad Israele. E non solo. Quando Filippo, come abbiamo letto, chiede a Gesù di mostrargli il Padre, Gesù gli dice: ma scusa, come Filippo, dice, da tanto tempo che sei con noi, cioè che sono con voi, e tu mi chiedi di mostrarti il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Vedete, sempre una cosa da poco, invece è una rivelazione sbalorditiva che mette a tacere tutti i nostri dubbi, anche quelli regressi, quelli del passato. Perché finché lo Spirito Santo di Dio non ci rivela le cose, non solo non le comprendiamo, ma non le assimiliamo neppure. Allora, che significa? E non che Lui e il Padre sono uno, cioè nelle sostanze che il Padre si è incarnato nel Figlio. E attraverso cosa? Attraverso lo Spirito dell'Altissimo, che è il Padre stesso, che è Dio stesso. Ecco. È chiaro che nessuno, come sta scritto, può vedere Dio e vivere. Questo non è, non c'è contraddizione. E allora, questo com'è possibile? Cioè, come puoi vedere Dio? È impossibile. Ma cosa ci anticipa lo Spirito Santo? Tu non hai voluto né olocausto né sacrificio, ma mi hai preparato un corpo. Ecco, qui dovremmo tacere completamente. E ancora, abbiamo visto anche in queste volte ultimamente, quando introduce il primogenito nel mondo, dice in ebrei, tutti gli angeli di Dio lo adorino. E poi dice ancora, egli è l'essenza della sua impronta. E potremmo continuare. Dunque, in Gesù si fondono chiaramente queste due figure. Che significa? Significa che Gesù è vero uomo al 100%, al 1000 per 1000, a 1 miliardo di 1 miliardo di ogni, completamente un vero uomo. Fatto esattamente come noi, di carne e di sangue. Tutto questo, soprattutto all'inizio dei primi secoli cristiani, non sapevano, non erano concetti facili da spiegare. Come viene chiamata? Così a questo punto è vero che noi abbiamo sempre detto, io per prima, ma avrei dovuto anche io un po' approfondire, come vedete, Signore, dovrà porci sempre una pezza. L'importante è che nel tempo completi le nostre carenze. È vero che la parola Trinità nella Bibbia non c'è. Ma se riflettiamo bene, non c'è. Ma questi poveracci che si sono trovati di fronte a queste rivelazioni non sapevano proprio come spiegare questa cosa. E allora, per forza di cose, hanno coniato questo termine. Quindi è vero che nella Bibbia non c'è la parola Trinità, ma è anche vero che nell'affermazione di Gesù c'è una risposta che non lascia dubbi di nessun genere. Anzi, spiega esattamente tutto questo. Tre meravigliose figure dello stesso Dio. Cioè Dio è fatto da queste tre meravigliose figure. Alcune le chiamano persone, e quello già, vedete come le parole possono farci fuoriuscire. Ecco, perché sappiamo che quando si parla di persona, noi immaginiamo subito tre figure materiali, distinte e separate. Cioè tre corpi, mentre c'è un solo corpo, quello di Cristo. preparato da prima della fondazione del mondo. E allora, se mi chiedessero oggi tu sei trinitario? Io risponderei chiaramente sì. Gli spiegherei anche i motivi, come li sto spiegando adesso. Come li sto spiegando adesso in questo momento. È giusto finché non si capiscono le cose, non si capiscono perché probabilmente la rivelazione avviene quando Dio decide di rivelarcele e non quando forziamo magari la mano. E sono queste le verità assolute che vengono dalla necessità dell'incarnazione. Ecco, tu non hai voluto né sacrificio né olocausto, ma mi hai preparato un corpo. Allora, da queste domande un po' così che sorgono dei sì e dei ma. Non sono cose che si accettano, non sono cose che si accettano senza la rivelazione, solo per tradizione. Cioè quelle sì, ma, e ma, solo perché l'ha detto magari un pastore, è data la sua interpretazione, ma ce ne sono tante. Vedete, non sono cose da poco, anzi, sono fondamentali per la nostra adorazione, perché non, altrimenti non sappiamo quale Dio adoriamo. Infatti, quello che noi facciamo, che stiamo facendo anche questa mattina, lo chiamiamo culto di adorazione. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Tutte queste cose dipende anche dal fatto che dopo, perché se non c'è Dio in mezzo come centro, se non c'è Cristo, non succede niente. Dopo questo parte anche l'amore vero, concreto, di cui parlavamo l'altra volta. Non solo di immagine, ma di sostanza. E così pure la nostra preghiera rimane un fatto di adorazione. Vedete, l'avvento di Gesù preannunziato millenni prima, mica è stato preannunciato. L'angelo ha fatto un intervento in quel momento, perché Maria altrimenti. Ma la cosa straordinaria, che è la cosa più straordinaria dell'universo, questa incarnazione, ma di cui tutti i personaggi, come vedete, erano ignari, tutti, Maria, tutti quanti, Simeone, Zaccaria. Simeone ha detto: ti ringrazio quando ho visto il bambino e ora i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Però questo ci manda la rivelazione dello Spirito Santo. Quindi è così, deve essere per ognuno di noi. Senza queste rivelazioni siamo nel buio più totale Cari fratelli e sorelle, siamo nel buio più totale, è un'incertezza imbarazzante. Ora, come sappiamo, è inutile dire che in questi giorni ci avviamo verso una festa del tutto pagana. Ed è indubbio che io non voglio entrare in polemica, non lo dico in senso polemico, ma in senso spirituale. Se avessimo voluto ricordare queste cose meravigliose che Dio ha operato in un giorno non canonico, se avessimo stabilito una data, io penso che non ci sarebbe stato niente di male. E tu in quella data glorifichi Dio e racconti le storie come stanno. Poi qualcuno adesso, sapete, mi dirà sì, cioè questa cosa è stata sovrapposta all'equinozio, ma questo è un'altra roba. E allora non ci sarebbe stato niente di male. Il male sta nel deviare la parola di Dio con tutte le sue nefaste conseguenze. Il mondo non solo se ne accorgerà presto di tutto questo, ma pagherà e sta pagando pesantemente le conseguenze dell'allontanamento della sua parola, perché vedete, il vaso della malvagità è colmo, non solo da prima della venuta del Signore, ma anche da dopo la sua dipartita, cioè dopo la sua morte e resurrezione, colmo di violenza di ogni genere. Allora, Gesù è la vera luce che è venuta nel mondo, è la vera luce che è venuta nel mondo. Sappiamo bene, ecco. Ora l'oscurità e le tenebre non dureranno per sempre, come preannuncia Isaia. Chi ha parole di vita eterna come queste? Perché? Poiché un bambino c'è nato, eccetera, come abbiamo letto poc'anzi, e sarà chiamato Padre Eterno, Principe della Pace, e tutto ciò che vogliamo. E dove in esso riposerà eternamente la vita eterna e il regno di Dio, che non passeranno mai a nessun altro. Sapete, tutte queste cose si completano, ma abbiamo bisogno di leggere la scrittura dalla A alla Z. E i magi, senza saperlo, sono andati a portare dei doni. Non avevano indicazioni. Sono andati a portare i doni perché hanno visto la sua stella nel cielo. E poi conosciamo la storia. E sono passati combinazione da Erode. Allora il culto di adorazione deve essere assolutamente in spirito e verità. Altrimenti, cari fratelli, è meglio lasciar perdere. Allora, certamente le opposizioni sono apparse, sia prima di Erode che dopo. Cioè, e ancora prima di prima, perché questo piano di Dio ha trovato nell'avversario qualcosa che ha cercato di fermarlo con tutti i mezzi. E quindi, per sterminare chi il vero re naturale, il re dei re, attraverso, sterminando il suo popolo, ha pensato di sterminare anche colui che doveva nascere. E qui è lo spirito di Amalek, figlio, dobbiamo guardare, ma Amalek era figlio del figlio di Esaù, che ha avuto con una concubina. E io non mi stupisco quando leggo che Dio ha amato Giacobbe e odiato Esaù. Se non entriamo nel santuario, nel luogo santissimo, continueremo a vivere credendo sì, ma il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Capite? Oppure dice ancora, hanno zelo, ma senza conoscenza. Allora vedete dove vogliamo collocarci. Dopo la resurrezione, la storia dell'umanità si è caricata di grandissime sofferenze. Anche prima era così. Violenze di ogni genere, di guerre fino ai giorni nostri. Così, cose inspiegabili, senza avere lo sguardo fisso su Cristo. Quello che abbiamo letto oggi sono delle piccole parti riguardo a Gesù. Ma se facciamo un'indagine, come giusto che sia, leggeremo che lo Spirito di Gesù era quello che parlava del deserto agli ebrei. Dice, ma come? Doveva ancora nascere. Ecco, era quello che parlava del deserto. E allora ecco che si capisce che, diciamo prima, come poteva comunicare Dio con gli uomini? Mentre prima, se osservate, non solo tutti i riti, le abluzioni, i sacrifici per poter giungere a Dio, ma questo Dio che era lì, ma per loro terribile, non capivano, loro anche distaccato. Ecco, questo Dio invece si è incarnato in Gesù Cristo, è Lui, lo stesso che ha dato i comandamenti, capite? E adesso sì, che non solo ha potuto parlare agli uomini, quindi come dice Emanuele, Dio con noi, non solo ha potuto parlare agli uomini, ma ha compiuto quello che solo lui poteva fare, l'opera redentrice e di salvezza. Questo corpo così com'è serve più a niente, ma il piano di Dio è veramente, gli prende tutte le cose vecchie e dice, ecco, ora tutte le cose sono fatte nuove. Allora, se vogliamo appunto approfondire, tutta la scrittura parla di Gesù come Messia e Dio Salvatore. non solo di Israele, ma di tutte le nazioni. Come parlavamo, come parleranno, come parlerete, se non avete creduto? Come parleremo agli altri, se non abbiamo creduto noi? Allora, teniamo lo sguardo fisso su Gesù, sulla sua parola, sulla parola di Dio e soprattutto sulla rivelazione dello Spirito Santo. Ecco, torno a ripetere un po' il concetto detto precedentemente, altrimenti faccio fatica a comprendere cosa significa quello che si intende per Trinità. Ripeto una parola coniata apposta. E come noi anche la spieghiamo, e tante volte è veramente difficile da spiegare a un incredulo, e tante volte anche ai credenti stessi, se non c'è l'intervento e l'opera dello Spirito di Dio che ci aiutano a comprendere questo fatto straordinario. E quindi, vedete, Signore, mi sono in cuore di parlare di figure, tre figure. Altri adoperano, si manifesta in, altri poi dicono tre persone. Dobbiamo capire ciò che il Signore ci vuole dire, perché noi stessi dobbiamo dire, ma io se vedo tre persone, vedo tre corpi che dentro una potente difficoltà. E qui dice, ma tu devi credere per dogma. No, io voglio credere per rivelazione. E quindi io non vedo questi tre corpi, ne vedo uno solo, quello che è stato preparato da Dio prima della fondazione del mondo. E poi so che, ecco, Filippo, come? Io sono qui con voi, se tu ancora non mi hai conosciuto. Non sai che chi ha visto me ha visto il Padre. E com'è possibile? Siccome hai visto il Padre? Così. Chi ha visto me ha visto il Padre. E allora, voglia il Signore Dio Onnipotente, Signore di benedirci anche questa mattina, come hai fatto con la tua parola, nella tua rivelazione. Per amore tuo, Signore, abbi pietà della nostra miseria umana, delle nostre paure, della nostra fragilità e di quello che noi siamo. Insegnaci ogni giorno ad essere ai tuoi piedi, come tu vuoi. Amen.